Postfazione. Il canto che vive, di Nicola Gardini. 1984 è una tragedia della parola. Il tiranno punta dritto al suo cuore, la metafora, organizzando un regime del significato letterale, dove A vuol dire A, sempre e per ognuno, e mai A, neppure per qualcuno. Via le sfumature, le associazioni personali, i ricordi, l'ironia. Il tiranno sa benissimo che la parola non è mai lettera, che non dice mai una cosa sola, neppure quando si sforza o pretende di produrre messaggi diretti e chiari. La parola disobbedisce per sua natura, presupponendo comunque altri valori, altri contesti. Compare qui, ora, con un certo significato, ma potrebbe anche comparire altrove con un altro significato. Comunque è già comparsa altrove, e allora reca con sé storia ed esperienza. La parola, perfino quando meno ironicamente intonata, vive di sensi segreti, di un suo potenziale semantico ancora inarticolato ma articolabile, di memorie e di profezie. Non si esaurisce mai nella circostanza del messaggio, non è ferma, sebbene si arresti per un momento nella frase che stiamo pronunciando. Viaggia, è sempre di passaggio, immancabilmente pronta a portarsi di là, provocando pensieri inattesi. È libera e dà libertà. Chi accetta, anche solo in via ipotetica, la cristallizzazione dei significati sarà il primo a inchinarsi al tiranno. Non a caso il partito prevede che il suo trionfo sarà definitivo solo con l'edizione definitiva del dizionario di nuova lingua. Costretto ogni vocabolo a un solo significato, che sia valido universalmente, nessuno dirà o intenderà mai più qualcosa di diverso. L'intera opera di Orwell è percorsa dall'orrore della rovina linguistica. Si setaccino i moltissimi saggi, si frughi anche tra i vari romanzi che precedono 1984 e salteranno fuori pagine e pagine di riflessioni sul degrado della significazione, sulle misure pratiche da prendere e sugli autori da frequentare. Orwell considera il suo mestiere nei termini della pura disciplina verbale. Riconosce l'importanza del modernismo perché persegue il culto dello stile e in certo grado se ne considera un continuatore. In verità, ammira apertamente solo Joyce. Per istintiva omofobia e misoginia, detesta invece Proust, la Wolfe e Henry James, riuscendo a vederne solo le parti più estetizzanti. I dichiarati modelli sono Swift, Dickens, D.H. Lawrence, Shakespeare, l'Antico Testamento. Per Orwell, l'arcinemico della parola non è specificatamente il totalitarismo. In effetti, il suo discorso prende a esempio il nativo inglese, ovvero la lingua di una nazione che dittature non ne ha subite. La parola è vittima della storia. La sviliscono degenerazioni e perversioni, come la divisione tra le classi, la cattiva politica, l'influenza dell'americano. La teorizzazione della nuova lingua, a proposito, riprende direttamente considerazioni che Orwell riferisce all'inglese d'America. Si confronti l'appendice del romanzo con il saggio Gli Inglesi, The English People, composto nel 1944. Ci si mettono anche i latinismi. Quanto detesta il latino Orwell. Certo, può anche sentirsi affascinato da un verso di Orazio, Parole Nuove, New Words, 1940, o anche da Tutta un'ode dello stesso poeta. Nel primo romanzo, Giorni in Birmania, Burmese Days, 1934, e in un più tardo saggio su Eliot, 1942, cita Eheu Fugaces e nella figlia del reverendo, A Clergyman's Daughter, 1935, fa cadere perfino una citazione di Tacito. In generale, però, Orwell trova nel latino una lingua remota dalle urgenze del presente, un corredo di citazioni supponenti, una materia scolastica insopportabilmente classy e, soprattutto, una fonte di cattivi neologismi e di eufemismi menzogneri. Proprio nell'anno in cui comincia a comporre 1984, nota, una massa di parole latine cade sui fatti come soffice neve, cancellando i contorni e coprendo tutti i particolari. Il grande nemico della chiarezza è l'insincerità. Quando non c'è corrispondenza tra le intenzioni reali e quelle dichiarate, si ricorre istintivamente alle parole lunghe e alle frasi fatte, facendo come la seppia che butta fuori l'inchiostro. La politica e la lingua inglese. Politics and the English Language, 1946. Le parole lunghe sono appunto quelle di stampo latino, che in una frase saltano subito all'occhio, di fianco al lessico prevalentemente monosillabico di origine germanica. La distruzione del linguaggio assume in 1984, che è l'ultimo romanzo completo di Orwell, dimensioni apocalittiche. Molto del fascismo che vi si rappresenta, si sa, richiama direttamente il totalitarismo russo e altri totalitarismi recenti. Ne mancano, non dimentichiamolo, riferimenti politici all'imperialismo e al classismo britannici. 1984 però non si limita ad allegorizzare il male dei regimi repressivi. Mostra che il linguaggio è una grande questione politica e qui sta la sua più duratura lezione. Alla fine, per Orwell, il fascismo non si identifica con questo o quel particolare sistema di governo. Il fascismo lo fa, indipendentemente dal colore ideologico, qualunque politico parli male e faccia parlare male, e parlando male e facendo parlare male, pensi male e faccia pensare male. Nell'anno in cui comincia 1984, Orwell scrive anche: «La metafora ha il solo scopo di evocare una rappresentazione visuale, la politica e la lingua inglese». Questa definizione illumina non poco le ragioni del romanzo. Quando usi la metafora, dici A e vedi B, cioè dicendo una cosa sola, di fatto compi due operazioni, esprimi un significato a voce e questo, oltre a consegnarsi a un ascoltatore, si riproduce nella tua testa in forma figurata e lì si confonde con altre rappresentazioni preesistenti, modificandole, attraendole nella sua orbita, rimescolando il presente e il passato. La metafora entra nella memoria. I pensieri di Winston sono spesso ricordi, e non solo perché lo muova la nostalgia per il tempo andato o per l'infanzia o il rimpianto per la crudeltà con cui si comportò verso la madre e la sorella, o il rancore per una moglie che non lo desiderava. Lui, appunto, pensa metaforicamente, vede le cose che non ci sono o non ci sono più. È un vero e proprio visionario. O'Brien, il suo torturatore, lo accuserà proprio di questo, di inventarsi la realtà, di costruirsela con la sua testa, e per una volta non sarà lontano dalla verità, sebbene, mentre ci imbattiamo in quell'accusa, O'Brien ci appaia solo un folle negazionista. Proprio la duplicità della metafora il partito intende reprimere. Si obietterà che il partito coltivi a sua volta una forma di duplicità o addirittura di vaghezza, il bipensare. Sì, c'è il bipensare. Questo, tuttavia, non ha nulla a che fare con la duplicità della metafora, anzi, ne è la più spettacolare antitesi. Mentre la parola metafora ammette la simultaneità di due eventi eterogenei, quello sonoro del dire e quello visuale dell'immaginare, il bipensare porta la duplicità nella sfera della logica, abolendo il principio di non contraddizione. Nel bipensare non si dà un secondo livello figurato. Là esiste solo e sempre un unico livello che coincide con un unico significato. La duplicità, seppure questo termine sia ancora applicabile, si esprime nella capacità di cambiare quell'unico significato secondo la convenienza del momento, nella pretesa che la verità di una proposizione sia subordinata alla necessità delle circostanze, pur nell'evidente falsificazione dei dati presenti o passati. Il dissidente Winston è l'ultimo uomo della metafora. L'uomo che ancora sa vedere le parole, proprio lui che al ministero deve ogni giorno cancellare e adulterare il contenuto degli archivi. Oltre a ricordare, Winston sogna. Sogna, per esempio, il paese d'oro, una specie di Arcadia privata che si illude di ritrovare con Giulia. Sogna il suo passato. Ricordo e sogno sono, appunto, metafore. Parole nel senso più alto e più proprio, perché esprimono la vita interiore, il sé ingovernabile e incontrollabile di ognuno, dove la parola resta manifestazione fisica, apparizione naturale, oggetto prelinguistico. Il mondo confuso e non verbale dei sogni è sempre nelle nostre menti. Una buona metà dei pensieri che facciamo da svegli sono di questo tipo. Leggiamo, nel già menzionato saggio, parole nuove. Per questo Winston ama tanto quel vecchio fermacarte che ha trovato nel negozio del finto rigattiere, perché è una metafora come il ricordo e il sogno, un correlativo oggettivo alla Eliot, autore che Orwell conosce a memoria, non semplicemente un feticcio dei tempi andati. Torniamo alla descrizione che Winston fa a Giulia. Non credo abbia mai avuto una funzione pratica, per questo mi piace. È un pezzo di storia che si sono dimenticati di manomettere, è un messaggio vecchio di 100 anni. Peccato non saperlo leggere. Peccato, certo, ma per il bene della metafora è giusto così. Il fermacarte sta lì a indicare un'inesauribile alterità del senso, un'assoluta seconda possibilità, una montagliana salvezza. Forse ti salva un amuleto. Per le stesse ragioni, Winston ricorre alla scrittura. Decide di tenere un diario appunto per dare alle parole consistenza materiale, per vederle come le si vede in sogno. Se no, perché lasciare traccia scritta della propria eterodossia, quando è certo che un diario non potrebbe mai ostacolare lo strapotere del partito, anzi, può solo compromettere il diarista? Eppure Winston lo vuole scrivere, lo deve scrivere. A questo lo porta fatalmente la sua condizione di homo metaphoricus. Winston non è una mente politica, non è il gran dissidente che può sembrare all'inizio. Giulia lo è in maggior grado, seppure per banale ricerca del piacere. Lei non si conforma. La sua vita è direttamente costruita in opposizione ai principi del partito. Lui, invece, mette qualcosa tra sé e il partito. Lo spazio della parola metafora, sogno, ricordo, pagina da scriversi. E in quello spazio ricava una sua autonomia. Grazie a lui il linguaggio, nella generale desolazione della società oceanica, riesce a emettere ancora qualche bagliore delle sue virtù polisemiche, sopravvivendo tra le infinite costrizioni della tirannide come realtà metamorfica, felicità espressiva, fantasia, voce della natura. Rileggiamo le pagine in cui Winston incontra Giulia nel bosco. Finalmente un po' d'evasione, finalmente un po' d'amore. Quelle pagine però, oltre a portare la trama sui binari dell'erotismo, servono a innalzare un omaggio alla libertà del dire. Comprimario dell'episodio del bosco è il tordo che, sotto gli occhi degli amanti, canta la pura gioia di cantare, sicuro da qualunque repressione, ribelle per istinto. Si noti che tornerà metamorfizzato nella lavandaia proletaria, vigorosa e invincibile, resa mostruosa dal lavoro e dalle gravidanze, dannata dalla culla alla tomba eppure sempre desiderosa di cantare. Gli amanti, ascoltandolo, assistono al dispiegarsi di un linguaggio integro e inutile, perché il canto del tordo è lingua essere, pienezza di vita e pienezza di espressione, indipendente da qualunque contenuto e da qualunque funzione. Non a caso il sesso avviene solo dopo che Winston e Giulia hanno ascoltato quel canto. Il tordo rappresenta un dire primordiale, in cui la voce-gesto non ha ancora assunto un significato certo e, pertanto, non corrisponde ancora a una semantica convenzionale, a un vocabolario, né tantomeno a un unico messaggio riconoscibile. Il suo senso sfugge un po' come quello del fermacarte. Il canto del tordo, però, un senso non l'ha mai avuto né mai l'avrà. È la cosa più lontana dalla nuova lingua. Il tordo vive la propria realtà vocale, come dovevano viverla i primi uomini, che non sono affatto lontani dal pensiero di Orwell. Ne parla nel solito saggio Parole nuove e come gli uomini dovrebbero ancora aspirare a viverla. La letteratura fa quello che fa il tordo, dire quello che non si può dire con i significati normali e arrivare a significare qualcosa di nuovo in modo indiretto, rinunciando ai significati primi o preferendo a qualunque significato il suono in quanto suono. Orwell considera la letteratura falsification, parole nuove. Curioso, in 1984, con questo stesso termine, indica la criminale contraffazione del passato. La falsificazione della letteratura, però, è ben altro. Uno scrittore falsifica perché si lascia tentare dalle qualità accessorie delle parole. Distratto dall'inatteso, dimentica l'idea di partenza, percorre un cammino imprevisto e, proprio per questo, finisce per dar forma a qualcosa di artisticamente valido. E la falsificazione non finisce qui. Si aggiunge poi quella del lettore che vede, mio corsivo, significati inesistenti, poiché non c'è canale diretto tra le parole e il pensiero, parole nuove. La letteratura, in quanto arte, sfrutta l'impreciso e il vago delle parole, e facendo questo non fa nulla di sbagliato. Lo sbaglio sta nel credere che la lingua sia un tramite esatto dei processi mentali. C'è anche da considerare un altro fatto, che la letteratura, seguendo le piste dei significati secondari, arriva a esprimere ciò per cui manca ancora un vocabolario. Orwell è assillato tanto dall'insufficienza semantica quanto dalla scarsità lessicale. Gli viene da pensare che l'invenzione di vocaboli sia un rimedio. Curioso anche questo. Gli stessi despoti di 1984, infatti, sono inventori di vocaboli. C'è però una differenza. Loro inventano vocaboli per ridurre il vocabolario che già esiste, non per espanderlo. Orwell, invece, assegna ai neologismi la missione di allargare il vocabolario, di sviluppare le possibilità di nominazione, attirando nel regno del dicibile le vaghezze della vita interiore, per rappresentare le quali, d'altronde, riconosce che il cinema offre mezzi abbastanza congrui. Né per inventare parole basta un gruppo di pochi. Le parole nascono dall'esperienza condivisa, dalla volontà di molti, sono frutto della democrazia. Leggendo 1984, nessuno immaginerebbe che Orwell da giovane coltivasse il sogno di assomigliare ai vittoriani. Nel saggio Perché scrivo, Why I Write, 1946, che stende proprio mentre comincia la composizione di 1984, dichiara che si sentiva tentato dall'abbondanza, dal descrittivismo, dalle similitudini, dalle sonorità della lingua. Aggiungerei, guardando ai risultati, che era fortemente incline alla tipizzazione e alla caricatura. In pratica voleva, e poteva, assomigliare all'amato Dickens, al quale dedica un lungo, bellissimo saggio nel 1940. Qualcosa di dickensiano, in effetti, si è depositato un po' in tutta la sua opera narrativa, a cominciare dal primo romanzo, Giorni in Birmania. Un che di istrionico, di affannoso, gonfia la dizione, esaltando il consonantismo dell'inglese, e il narratore e i personaggi sembrano ugualmente divertirsi a compiacere l'orecchio, tra improvvisazioni e arguzie. Molti effetti sono dovuti ai colloquialismi, alle parole gergali, a quelle straniere o anche al detestato latino che in Giorni in Birmania caratterizza la retorica del dominatore. MacGregor ama fare citazioni latine e Flory, dopo aver disapprovato questa abitudine, finisce per dire proprio all'amico birmano, il dottor Veraswamy, che si preoccupa della sua reputazione. «Per carità, se parleranno contro di me, nessuno ci farà caso. Civis Romanus sum». Sono un inglese, al di sopra di ogni sospetto. Nelle Verrine di Cicerone, quella è la formula con cui il romano ricorda ai barbari la sua superiorità. In 1984 Orwell dice definitivamente addio al dickensianesimo. Lo stile di questo romanzo terminale, in tutti i sensi, l'autore sta morendo di tisi, sgorga dalla più metodica volontà di spoliazione. Deve riflettere una realtà disadorna e manchevole. Deve, suo malgrado, darle ragione stilisticamente. Non può concedersi lussi sonori né eccessi bozzettistici. Non ammette spazio per il comico. Il divertimento coloristico, intendo, certo gusto per la macchietta, di cui troviamo numerose attestazioni negli altri romanzi, e un vero e proprio trionfo nell'appena precedente Fattoria degli animali. In direzione anticomica vediamo chiaramente muoversi l'autore se confrontiamo l'incipit pubblicato con un suo primo abbozzo. La situazione è più o meno la stessa. È aprile, fa freddo, Winston torna a casa, ma nell'abbozzo una specie di portinaio gli annuncia in malo modo, con una parlata plebea, che hanno tagliato l'elettricità e, dunque, l'ascensore non funziona. Nella versione definitiva il portinaio è saltato. Le informazioni che forniva sono adesso pensieri dello stesso Winston e così si entra subito nella sua testa. È saltato anche un dettaglio altrettanto decorativo come un milione di radio, sostituito da un più esatto gli orologi. Per amore di esattezza, si aggiunge il dettaglio naturalistico della polvere che si infila dietro a Winston e che poi si rivelerà un simbolo della sua incapacità di proteggersi, e la giornata di aprile, oltre a essere fredda, ora è anche luminosa. Il grottesco e il caricaturale, tuttavia, non sono spariti completamente. Penso al vicino che puzza di sudore, al prigioniero che somiglia a un teschio, alla lavandaia dalle natiche equine, a quello che pare uno scarafaggio. Caratterizzazioni come queste, però, non riflettono il giudizio del narratore, non emanano da alcun fantasma dickensiano, appartengono invece alle percezioni di Winston. Dall'inizio alla fine siamo nella sua testa e nel suo corpo. Il narratore parla e pensa con lui, sente con lui dall'inizio alla fine. Forzato a mancare il poetico e il bello, il vocabolario si riduce al minimo indispensabile, serve a notare e a registrare. domina la ripetizione, perfino la formularità che imita la monotonia carceraria del regime. Quanti disse, quanti gli sembrava, quante frasi simili o identiche punteggiano il racconto e quante indicazioni numeriche. Tutto è misurato, computato, ridotto a cartilagine aritmetica, distanze, orari, quantità, corpi. Lo stesso titolo del romanzo è un numero, in origine era l'ultimo uomo d'Europa. I personaggi abitano in una burocratica realtà di cifre, ma in 1984 il cambiamento più radicale tocca alla sintassi. Le frasi si susseguono come termini in una lista, pochi gli elementi esplicativi, poche le congiunzioni. Ogni frase è momento di un accadere che si sta svolgendo, che non è ancora diventato storia. Domina l'asindeto. Tutto si impoverisce con rapidità crescente, come le piante del parco invernale in cui alla fine della narrazione Winston e Julia si incontrano, ormai estranei. Erano finiti in mezzo a un gruppo di miseri cespugli ischeletriti, che non fornivano un nascondiglio né un riparo dal vento. Questa è una definizione del linguaggio insultato e violato dell'ultima sconfitta. In 1984 Orwell si sottopone al paradosso di un duplice cimento. Combattere la metafora, mimando l'aridità del regime e trascrivendo la progressiva demolizione di Winston. E nel contempo salvare la metafora, dandole rifugio nella mente di lui e, procedimento cruciale, caricando le situazioni via via narrate di un contenuto che solo in un secondo tempo venga alla luce. Qui per metafora intendo una confusione tra apparenza e verità, una sorta di, pur perversa, pur crudelissima, riserva del senso. Nella narrazione ogni cosa tende a essere non quello che subito appare. Giulia sembra una persecutrice e invece è una donna che ama. O'Brien sembra un amico e invece è un sadico aguzzino e così via. L'ambiguità sfiora il virtuosismo nella scena in cui Winston e Giulia finiscono a casa di O'Brien e si denunciano. Un episodio che in fondo non serviva alla trama, visto che sulla loro colpevolezza il partito aveva raccolto già sufficienti prove, ma che ha la sua necessità proprio in quanto messi in scena ambigua. Per tutte quelle pagine non smettiamo di domandarci: O'Brien è buono o cattivo? E i due si sono cacciati nella tana del lupo o no? Stanno per catturarli? Che cosa aspettano? Questa ambiguità o duplicità si riscontra anche nella struttura complessiva del testo, che possiamo dividere in tre parti. La seconda parte, la segreta storia d'amore, contraddice la prima, la solitudine di Winston. La terza, mentre sembra seguire linearmente alla seconda, di fatto le si oppone. La storia d'amore non era affatto segreta. Quando scopriamo la vera identità di O'Brien o le vere intenzioni di Giulia, o quando ci rendiamo conto che solo a un certo punto gli eventi e le parole dicono quel che davvero significavano, un po' come nel vilipeso e a torto non letto Proust, più che mai sentiamo che questo romanzo, come qualunque altro romanzo degno di tal nome, è realtà multipla, che è metafora, appunto, per quanto spoglio e piano voglia apparirci il racconto. E noi lettori sentiamo allora, ammirando l'autore, che la spogliazione e la pianezza a cui si è votato non dovevano restare senza un loro risarcimento, sebbene questo non corrisponda alla vicenda del protagonista. Il personaggio fallisce, mentre la scrittura trionfa. Ecco il meraviglioso bifrontismo di 1984. Un testamento che dà a ognuno una ragione per l'orrore e per la resistenza. Oxford, settembre 2019.
Audible ti ringrazia per l'ascolto. A risentirci.